have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible.
Giulia Crivelli, buongiorno. Che passaggio hai scelto di Trump?
Prime parole di Trump, ha ripetuto l'idea che il paese sia in sofferenza, che lui sia la persona giusta per fix it, per rimettere a posto tutto quello che c'è che non va, e se vogliamo è un po' la naturale conseguenza di quello degli argomenti più forti che ha usato durante la campagna elettorale, cioè che c'era un problema economico molto forte, legato in particolare all'inflazione, e poi il problema dell'immigrazione. Tant'è che appunto ha citato anche to fix the borders, quindi mettere a posto i confini. Naturalmente vedremo nelle prossime, tra l'altro ricordiamo che poi l'insediamento vero e proprio sarà in gennaio, quindi questi saranno due mesi di transition of power. Tutti i giornali, compresi quelli che avevano fatto un endorsement molto chiaro a Trump, per esempio il New York Times adesso titola Trump storms back, cioè Trump torna come una tempesta, come una, con una, quindi per dire con forza, cioè sì, non è stata una vittoria schiacciante, però è stata una vittoria con un buon margine, sicuramente molto più alto di quello che avevano previsto i sondaggi. Quindi si aprono tutta una serie di scenari. Quello di cui si può già discutere è appunto l'accuratezza dei sondaggi o la capacità di farli nell'era dei social network. C'è il tema Musk, che guarda caso è stato il primissimo, ma proprio quando ancora nemmeno Trump osava dire ho vinto, a fare quel tweet secco, game set match, quindi quello che quando una partita di tennis finisce, insomma, ho vinto il game, ho vinto il set, ho vinto la partita. E sicuramente il ruolo di Elon Musk sarà importante nell'amministrazione Trump. Molti ricordano quello che Elon Musk ha detto sul palco del Madison Square Garden, cioè di fare una sorta di super Cottarelli, cioè un super commissario alla spending review. Ha promesso di tagliare di un terzo le spese della macchina dello Stato. Molti commentatori dicono adesso si apre però uno scenario di grande incertezza, perché se è vero che Donald Trump ha un buon margine, è comunque un paese magari non diviso esattamente in due, però molto diviso su tanti temi.
Allora, mi sono qui davanti a me alcuni precedenti. 276 adesso Trump, alle scorse elezioni Biden vinse con 303 grandi elettori, quindi una vittoria maggiore. Ancora più indietro Trump aveva vinto contro Clinton 304 grandi elettori, lo stesso fece Obama contro Romney 332, insomma bisogna risalire al Bush secondo contro Kerry, vinse con 286 grandi elettori, quindi una vittoria migliore di quello che prevedevano, diciamo, i sondaggi, ma non schiacciante.
Esatto.
Questo per ora è il quadro che abbiamo.
Però da sottolineare che questa volta, a differenza della scorsa volta, Donald Trump avrebbe anche la maggioranza del voto popolare, che è una cosa che ha sempre fatto
per
molto
i repubblicani
effetto,
no? Quindi, non è un po' una novità.
L'altra cosa che si sottolinea molto è proprio sulla home page del New York Times, è che la seconda volta in 8 anni che i democratici tentano di fare eleggere una donna presidente
e
non ce la fanno, anche se ci arrivano vicini.
Allora Giulia, fermiamoci qua, oggi effetto giorno un pochino più lungo, qualche minuto in più, lo dico anche per chi poi ci ascolterà in podcast, però adesso ci fermiamo per le informazioni insomma dal traffico, e poi ritorniamo e riprendiamo.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita. Vi presenta Effetto Mondo.
Eccoci qua Giulia di nuovo, ecco. Buongiorno e ben ritrovata. Dove ripartiamo?
Direi che l'altro grande tema è ricordare sempre che si votava anche per rinnovare il congresso e c'erano importanti referendum sul tema che hai citato tu. Quindi per quanto riguarda il congresso, il Senato adesso è tornato anche lì per pochi voti, ma in Senato basta un voto in realtà, e c'è anche tra l'altro il voto del vicepresidente, ricorderete il ruolo di Kamala Harris che è importantissimo. tantissimo, quindi il Senato sarà probabilmente 52-48, mentre alla Camera dei Rappresentanti in questo momento il conteggio dà 197 seggi ai repubblicani, 177 ai democratici, quindi entrambe le Camere ai repubblicani. Se aggiungiamo la Corte Suprema, nella quale siedono tre giudici nominati da Donald Trump, molto conservatori, si guarda con un pochino di preoccupazione al sistema forse un po' indebolito dei famosi check and balances. Per quanto riguarda i referendum, erano tutti sull'aborto, tra l'altro erano in 10 stati diversi, sono passati tutti per reintrodurre, o meglio per introdurre, il diritto all'aborto nelle costituzioni dei singoli stati, dopo che circa 2 anni fa, con la cancellazione della famosa sentenza Roe versus Wade, l'aborto è stato tolto dalla Costituzione americana come diritto, appunto, in tutti gli stati. Quindi in tutti questi referendum hanno votato, poi in alcuni, sempre per il fatto che ogni stato ha un sistema diverso, alcuni stati avranno bisogno di un ulteriore passaggio, ma l'unico stato dove si votava per togliere quel divieto delle 6 settimane di abortire dopo 6 settimane, la Florida, non è il veto resta, quindi la Florida si conferma sulla questione dell'aborto e della libera scelta delle donne lo stato con la posizione più rigida. Quindi questo per quanto riguarda i referendum. Poi ci sono tantissime altre questioni. Adesso credo che verranno spesi fiumi di inchiostro o di spazio su internet, certo, per capire i flussi. Sicuramente si può già dire che la maggior parte delle donne nere hanno votato per Kamala Harris, così anche, ma con maggioranze meno schiaccianti per quanto riguarda i latinos, mentre la maggioranza delle donne bianche e degli uomini bianchi hanno votato per Trump. Però appunto aspettiamo e vediamo questi flussi elettorali. Un altro flop da registrare e alcuni lo dicono anche se con un po' di cautela, io sicuramente lo dico, cioè io proprio non avevo capito niente di quanto ancora fosse forte la presa di Trump, non come abbiamo detto tante volte sulla base del partito o la sua base, ma proprio sul paese, perché alla fine se ha vinto la maggior parte del voto popolare è qualcosa di molto più forte. E un altro flop direi a questo punto quello delle celebrities, perché ce lo siamo chiesti tanti volte, no, io e te Alessio, ma hanno un senso, sposteranno, sì, dei voti? Però io di fronte a un Bruce Springsteen per esempio, che dovrebbe essere, lasciamo perdere Taylor Swift per un attimo, ma Bruce Springsteen o Oprah Winfrey, cioè persone, ma più che mai Bruce Springsteen, che lo chiamiamo il cantore dell'America, anche dell'America, sì, più profonda. Lui non soltanto questa tornata, ma anche la tornata precedente, si è speso in tutti i modi possibili e immaginabili per dipingere Donald Trump come un pericolo per il futuro degli Stati Uniti. Direi che nonostante continui ad avere tantissimi fan, credo, negli Stati Uniti, evidentemente questi pareri lasciano il tempo che trovano.
Certo, gli americani poi usano, come tutti, insomma, un altro metro di giudizio, avrà influenzato qualcuno, ma non...
Sì, mi colpisce appunto, io capisco che se George Clooney, visto come il privilegiato che vive a Hollywood nella sua villa, non viene ascoltato, però ecco, ci sono altri tipi di celebrities che pensavo potessero avere un ruolo maggiore. Un altro dato che ancora, sì, non abbiamo definitivo, che sarà sicuramente interessante, è vedere se invece, soprattutto per quanto riguarda persone come Taylor Swift o Oprah Winfrey, se invece effettivamente hanno fatto aumentare l'affluenza. Quella è sempre una buona notizia per tutti, quindi
vediamo un pochino anche alle reazioni, sì, Giulia, internazionali.
Guarda, come potete immaginare, l'unico paese, stando ai quotidiani, ma ricordiamo che naturalmente la maggior parte dei quotidiani di carta non ha potuto dare dei dati definitivi, quindi i quotidiani spagnoli sono ancora giustamente concentrati su quello che è successo a Valencia e dintorni. Secondo molti Sanchez si sta muovendo in modo molto abile, perché ha già stanziato 10 miliardi di euro, si sta probabilmente approfittando anche del momento di difficoltà, delle polemiche del governatore della regione che è del Partito Popolare, e addirittura El Mundo titola: Sanchez blinda la sua legislatura con queste mosse. L'altro paese dove i titoli erano completamente diversi, Israele, perché la notizia era quella del siluramento del ministro della difesa, però Netanyahu poi adesso ha dichiarato che quello di Donald Trump è la più grande rivincita della storia del mondo, quindi l'entusiasmo di Netanyahu è palese.
Ha detto quasi le stesse parole di Orban, che ha parlato anche lui di un ritorno storico.
Poi appunto vedremo, perché è vero che Donald Trump ha anche per motivi familiari, il genero è di fede ebraica, la figlia Ivanka, che tutti dicono sia la sua preferita, si è convertita all'ebraismo, quindi sicuramente ci sono dei legami con le persone di fede ebraica, ma vedremo se poi tutto questo entusiasmo di Netanyahu si tradurrà in un via libera totale soprattutto per quello che potrebbe succedere in Iran. Ti porterei però in Germania, sì. E abbiamo un secondo audio, perché l'avevamo detto ieri, forse la Germania era quella che teneva più gli occhi puntati su quello che sarebbe successo negli Stati Uniti, e sentiamo il caporedattore della Welt che ha fatto un commento a caldo.
Für Kamala Harris zu sein und gegen Donald Trump, der geframed wurde als Faschist, als Nazi und so weiter. Und man muss einfach von da aus sagen, die deutsche Politik und ich glaube auch insgesamt Deutschland muss sich jetzt ein anderes Mindset suchen.
Quindi dice, per convincere che la scelta migliore anche per la Germania sarebbe stata Kamala Harris, tutti hanno dipinto, anche in Germania, Trump come un fascista, come un nazista. Dobbiamo cambiare, dice, mindset proprio.
Sì.
E vale anche, il ragionamento poi continua, vale anche per la politica tedesca, perché ricordiamolo, anche in Germania si discute molto dei partiti di destra estrema, in particolare AfD. Ragionamento molto simile, se abbiamo un attimo. E abbiamo
ma siamo in chiusura.
Niente. Comunque anche in Francia è un po' il tenore, i grandi conoscitori degli Stati Uniti dicono: avete sbagliato tutto a pensare che gli americani guardassero Trump con gli stessi occhiali, diciamo, dei progressisti europei.
Chiaro. Giulia, grazie, è tutto per la puntata di oggi, ampiamente dedicata alle elezioni americane. Ci fermiamo qua. Valeria Bernardi regia, Giorgio Giardino in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti.